accumulano. Dagli atti notarili dei master di contabilità dei consorzi risultano assai frequenti le distribuzioni di dote e la distribuzione di cibi e abiti in ottemperanza a legati diversi. Le volontà espresse da Bernabò Visconti con le cospicue donazioni del 1359 e del 1366 erano ancora rispettate in pieno 400. Infatti, nel 1454, gli amministratori degli ospedali di San Lazzaro, dei Santi Pietro e Paolo e di San Giacomo provvedevano, nel rispetto del loro mandato, alla distribuzione annuale di drappi di lana ai poveri, voluta nel 1366 dal Visconti. Nei libri master dell'ospedale maggiore sono puntualmente registrate le elemosine effettuate alle porte degli ospedali del Brolo, di Sant'Ambrogio e di Santa Caterina, erogate con le entrate derivanti all'ospedale maggiore, che aveva aggregato nel 1458 i suddetti ospedali, dalla donazione fatta nel 1359 da Bernabò Visconti. Era sempre in ottemperanza alle disposizioni contenute in queste donazioni che si continuava a provvedere alla distribuzione delle doti alle fanciulle da marito e delle elemosine ai carcerati della Malastalla. Ma molti dovevano essere anche legati che non giungevano a buon fine, e molti altri erano, almeno in parte, stornati dalla loro destinazione originaria. Basti un esempio, riferito sempre alla donazione di Bernabò Visconti. Gli amministratori dell'ospedale maggiore lamentavano il fatto che già dai tempi di Francesco Sforza una quota delle elemosine da distribuire alle porte degli ospedali del Brolo, di Sant'Ambrogio e di Santa Caterina era stata trasformata in elemosine a favore dei poveri gentiluomini segnalati dagli stessi duchi. La maggior parte dei legati e delle donazioni agli ospedali e ai consorzi non era però vincolata a finalità precise, ed era a discrezione degli amministratori, a seconda dei fini che l'ente prioritariamente si prefiggeva, individuare categorie o singole persone alle quali destinare i sussidi. Tali scelte, che condizionarono lo sviluppo e la decadenza di questi enti, così come il favore da parte dei privati, marciavano di pari passo con due tendenze che si manifestarono nel pieno 400. Da un lato la progressiva razionalizzazione delle funzioni degli ospedali come luoghi di cura medica e non solo di ricoveri di poveri malati. Dall'altro lato il diffondersi di una diversa concezione di elemosina legata soprattutto all'ambiente francescano, che elaborò un progetto assistenziale che privilegiava l'aiuto in denaro e che fu spesso la base della diffusione dei Monti di Pietà. Questa progressiva tendenza ad una differenziazione sempre più netta tra ospedali e enti elemosinieri trova riscontro anche nella diversa localizzazione di ospedali e consorzi nella realtà fisico-urbana. Gli ospedali, nel 400, risultano posti ai limiti dell'area abitata, trovandosi per lo più a ridosso delle mura o nella fascia destra esterna entro la zona che sarà poi racchiusa dalle mura spagnole. La tendenza ad estromettere gli edifici ospedalieri dal centro urbano è confermata, oltre che dalla scomparsa di antichi ospedali, anche dalla soppressione quattrocentesca e dal conseguente abbandono degli edifici di ospedali come quello di San Martino in Nosiggia o dallo spostamento di altre sedi ospedaliere come quella di San Lazzaro, che nel 1498 fu spostata dalla zona di Porta Romana all'attuale via Quadronno, al di là quindi delle mura. I motivi erano in primo luogo di carattere igienico-sanitario e si fondavano sulla possibilità di utilizzare i corsi d'acqua, ma motivi di decoro urbano condizionarono sicuramente lo specializzarsi di certe aree come sedi ospedaliere. Mi riferisco soprattutto all'area, allora ancora poco urbanizzata, anche se posta all'interno delle mura cittadine, ove si addensavano a poca distanza l'uno dall'altro l'ospedale del Brolo, quello della Pietà, quello di Donna Bona e quello di Sant'Antonio. In quest'area trovò sede anche l'ospedale maggiore. I consorzi elemosinieri, al contrario, erano tutti posti nella zona centrale della città. Spesso la loro sede era posta nelle vicinanze di una chiesa parrocchiale. Ancor più frequentemente era la volontà del fondatore del consorzio o di qualche ricco benefattore a determinare la sede dell'ente. Così, nel 1357, allorché Guglielmo Saliverti aveva fondato il luogo pio della Pagnottella, lo aveva dotato anche della sua casa in Porta Vercellina, perché ne diventasse la sede. Allo stesso modo, Donato Ferrario, fondando la Scuola della Divinità, ne fissò la sede in una casa di sua proprietà in Contrada Sant'Antonio. Spesso le elemosine venivano distribuite proprio presso la porta del consorzio, e ciò stabiliva un legame assai stretto con i poveri del quartiere e della parrocchia. Il luogo pio di San Pancrazio distribuiva ancora nel 1489 ogni lunedì pane ai poveri della parrocchia. Il luogo pio della Divinità, una volta alla settimana, faceva elemosine di pane, vino e farina davanti alla sua porta. Ma i più grandi consorzi elemosinieri avevano come raggio d'azione l'area urbana nel suo complesso. Nel 1388 gli scolari della Misericordia avevano deliberato che ogni lunedì si dovessero cercare malati e poveri per tutta la città. Donato Ferrario prescriveva che le elemosine della Scuola della Divinità dovessero essere distribuite a turno ogni giorno della settimana in una delle sei porte cittadine. Ancora nel secondo Quattrocento, i legami di vicinato sembrano costituire un vincolo sentito da quei donatori che esigevano la distribuzione di cibo e denaro solo ai poveri della loro parrocchia. Se anche Oldrado Lampugnani nel 1460 non aveva dimenticato nel suo testamento i poveri della sua parrocchia, se Giovanni Moroni, segretario ducale e membro per oltre 20 anni del Consorzio della Carità, chiedeva facendo testamento nel 1489 che si distribuissero pani e legumi ai poveri davanti alla sua casa, bisogna però rilevare che ormai queste non erano più le preoccupazioni principali di testatori di elevata condizione sociale. L'interesse reale, comune ad essi come ad altri benefattori sullo scorcio del Quattrocento, era di garantire innanzitutto la salvaguardia della propria casata in un periodo di disgregazione dei vincoli familiari e più in generale del proprio ceto. La gestione dei luoghi pii cittadini alla fine del Quattrocento è ormai appannaggio del patriziato cittadino, che ne ha estromesso, come ben chiarisce la vicenda studiata dal noto delle origini del Consorzio della Carità tra il 1466 e 76, ne aveva estromesso dunque gli altri gruppi sociali. La logica caritativa che aveva permeato tra la fine del Trecento e gli inizi del Quattrocento i consorzi cittadini, quella logica che era funzionale al consolidarsi di rapporti sociali, che potremmo dire verticali, e che trovava semmai un limite in un ben preciso spazio urbano, la parrocchia, la porta cittadina, cede ora di fronte ad una logica che operava orizzontalmente come solidarietà di ceto. Giovanni Giacomo Dugnani faceva testamento nel 1484 a favore del Consorzio della Misericordia, che obbligava ad erogare doti alle fanciulle povere della sua discendenza, oppure fanciulle di famiglie nobili, nonché ad erogare sussidi a malati poveri della sua discendenza o a patrizi malati. Era la nobiltà, in ogni caso, il requisito fondamentale. I duchi, nella seconda metà del Quattrocento, aumentarono progressivamente le richieste all'ospedale maggiore delle elemosine a favore dei propri protetti. I nomi che ricorrono sono quelli dei Visconti, dei Pusterla, dei Castiglioni ed altri ancora, facendo stornare i fondi necessari o dalle elemosine generali dell'ospedale o da quelle che dovevano essere distribuite ai poveri alle porte degli ospedali. La compattezza sociale del gruppo degli amministratori, la permeabilità tra un luogo pio e l'altro, le mutate condizioni economiche che ponevano famiglie di salde tradizioni nell'incertezza del proprio futuro, la necessità di difesa dei privilegi acquisiti, questi e altri furono i motivi che finirono per condizionare la fisionomia degli enti assistenziali cittadini e ne caratterizzarono le finalità caritative. Grazie.